Il mondo condanna l'attacco israeliano su Rafah, un attacco definito un tragico errore dal premier Netanyahu e le cui vittime sono decine. Le reiterate richieste di fermarsi vengono ignorate, tanto questa notte riferisce Al Jazeera un altro attacco avrebbe ucciso 7 persone. Fanno discutere invece da queste parti le parole del Papa che, stando a quanto dice chi era alla riunione, avrebbe chiesto di non accogliere omosessuali nei seminari perché ce ne sono già troppi. Oddio, non avrebbe detto proprio così, ma adesso ci arriviamo. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mamma mia Spezia, come sei speziato stamattina.
Sì sì.
Mattino di Simone Spezia.
Allora guardi, io non bevo il tè e bevo il caffè.
Pure troppo ne bevo, pure troppo.
Cala, cala.
Sono molte scelte dei quotidiani oggi su come trattare le parole di Papa Francesco, pronunciate all'interno di una riunione con i vescovi, allora, dove chi pietosamente, come il Corriere della Sera, affida tutto al caffè di Massimo Gramellini, almeno in prima pagina dico, il Papa senza filtro, il Messaggero, l'appellativo omofobo del Papa senza pulpito, basta gay nei seminari, titola il quotidiano nazionale, Avvenire ovviamente ignora tutta la vicenda. E poi iniziano Libero. Così parlò il Papa, titola tutta pagina, troppa frociaggine. Perché sarebbe il testuale del Papa. Una cosa, abbiate pazienza, è una cosa incredibile, letteralmente. Sono tutti impazziti, tutti, tutti. Poi vedo in giro gente che festeggia per la fine del politicamente corretto, del modo di interpretare certe cose. Ma ragazzi, ma una frase di quel genere non è una questione di politicamente corretto, è qualcosa di offensivo. Cioè, la Chiesa sarà liberissima di ammettere meno persone omosessuali all'interno dei seminari, è un'organizzazione religiosa, fa decisamente come gli pare. Papa è l'autorità principale di quello Stato che è il Vaticano, farà come vuole, come decide lui, è la principale autorità religiosa dei cattolici e si farà come decidono le autorità religiose. Però un conto è dirla in un modo, un conto è dirla in un altro, no? C'è niente a festeggiare in un papa che usa un'espressione di quel tipo, per quanto in un contesto privato. Poi qualcuno riderà sotto i baffi, però va bene, va bene, si fa per dire. Adesso ci arriviamo, poi vedremo anche in rassegna stampa, ci sono delle notazioni interessanti, mi pare di poter dire, su questo. È martedì 28 maggio, sono le 6:34 minuti e 6 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno dunque anche da Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione. Segnalo, a proposito delle cose che animano costantemente il dibattito che Fratelli d'Italia, o come sapete, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, il Consiglio di Stato per l'ennesima volta ha detto vanno fatte le gare per le concessioni balneari, per l'ennesima volta. Cosa ha deciso di fare Fratelli d'Italia? Di sollevare quello che viene definito un conflitto di attribuzione con il Consiglio di Stato a seguito dell'ultima sentenza della settima sezione sui balneari. Dunque, cosa dice Fratelli d'Italia? Che la giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato è il massimo organo della giustizia amministrativa, rischia di invadere la sfera legislativa propria del Parlamento e quindi a chi spetta la primazia, cioè chi è che deve decidere su questo tema? Deve decidere il Consiglio di Stato o deve decidere la politica? A prescindere, sarebbe il caso che la politica decidesse. Mentre sull'altro fronte, quello caldo ai tassisti, segnalo solamente che l'idillio è finito, così la mette Aldo Fontanarosa su Repubblica, nel senso che hanno proclamato 2 giorni di sciopero esattamente a ridosso delle elezioni europee. Fatemi dare un paio di piccoli spunti di politica prima di andare a tutta la questione di Rafa. Primo, che c'è una grande confusione a 10 giorni da queste elezioni europee, tanto che troviamo dei retroscena sui giornali di vario genere, per cui secondo La Repubblica, per esempio, Giorgia Meloni vorrebbe mettere Tajani alla presidenza della Commissione europea, punterebbe a Tajani alla presidenza della Commissione europea. Secondo La Stampa punterebbe a Letta, Enrico Letta, alla guida del Consiglio europeo. L'impressione è che nessuno sappia un granché in questo momento e tutti si muovano un po' a tentoni, anche perché non si sa esattamente come andranno queste elezioni, non si sa come andranno negli altri paesi, non si sa che maggioranza si formerà per creare, per realizzare la nuova Commissione europea. Certo, la campagna elettorale si è tinta, diciamo, forse dell'aspetto più divertente ieri è stata la storia del tappo. L'avrete vista in giro dappertutto e se non l'avete vista ve la racconto io. Come sapete, la campagna elettorale della Lega è più Europa, meno Europa più Italia, dove la Lega ha deciso di rappresentare questo meno Europa e più Italia nel manifesto diffuso ieri con la questione del tappo delle bottigliette di plastica, che come sapete in base ad una direttiva europea poi recepita nell'ordinamento italiano, perché sempre così deve avvenire, i tappi delle bottigliette di plastica devono rimanere attaccati alla bottiglietta medesima. Vi sarà capitato, forse da un minimo di fastidio ogni tanto, forse no, però è un metodo perché non vadano dispersi nell'ambiente, molto banalmente. Dunque, più Europa rappresenta una foto di una persona con il naso schiacciato da questo tappo, che evidentemente è un ostacolo insormontabile per la campagna leghista, e l'altro invece che è libero di bere perché il tappo, non lo so, lo tiene in mano, in tasca, non si sa esattamente. Dunque, ieri gli ha risposto Carlo Calenda con un video esattamente su questo, e vediamo se riusciamo a farvene sentire un pezzo, è anche da vedere se volete, però via.
Il 5 giugno 2019 il governo Conte Salvini ha votato a favore di una direttiva europea che prevede che i tappi, quando si aprono, non cadano e quindi si disperdano nell'ambiente. Hanno votato una cosa intelligente, credo per caso, immagino, ma comunque l'hanno votata. Ora, oggi Salvini dice che questo pone un sacco di problemi agli italiani. Credo che proprio gli italiani si interroghino su questo problema nella vita, cioè il loro problema non è la sanità, non sono i salari, ma è questo gesto qui complicatissimo da fare. Perché? Perché se te apri, una persona normale mette di lato, beve. Salvini la mette in modo che questa cosa qui gli vada sul naso. ci vuole una certa precisione. Se vuoi poi non vedi tutto perché non
dai,
sei
dai,
un cammello,
dai, è carina, tutto sommato è una buona risposta. Vittoria, diciamo, nella battaglia di campagna elettorale di ieri su queste cose un po' ridicole, sicuramente vince Carlo Calenda. Dunque, venendo alle cose più serie, perché come vedete la campagna elettorale ci regala non ci regala solo questo, non è vero, ci regala anche qualcosa di intelligente ogni tanto, qualche riflessione importante, ma ci regala evidentemente anche cose di questo genere. Ci sarebbe da fare diciamo una trasmissione apposta con gli orrori che abbiamo visto in questa campagna elettorale, tra canzoni imbarazzanti, video ridicoli, candidati che per farsi riconoscere, diciamo così, fanno riferimenti ad animali simili al loro nome. Guardate, non ne parliamo nemmeno. Anche se, forse potremmo pensare a ridosso alla fine della campagna elettorale. Comunque, per rimanere sui temi della politica, è abbastanza curioso come si è risolto il giallo del verbale del figlio di Aldo Spinelli, che è l'imprenditore principale indagato e ancora agli arresti domiciliari perché, dicono i magistrati, potrebbe reiterare. Pensare possa reiterare, diciamo, con il livello di controllo che c'è in questo momento su Aldo Spinelli pare difficile, però se lo ritengono i magistrati avranno le loro buone ragioni, così come hanno le buone ragioni forse di ritenere che possa inquinare le prove, così dicono, ed è il motivo per il quale resta ai domiciliari. Comunque, il principale indagato nella vicenda Toti è quello che avrebbe messo i soldi nei comitati elettorali di Toti, ottenendo in cambio, secondo la tesi della procura, degli aiuti sulle concessioni e su alcune cose delle quali aveva bisogno come imprenditore. Ebbene, il figlio Roberto Spinelli era stato interrogato dai pubblici ministeri e, tra le altre cose, aveva detto questo: Toti chiedeva finanziamenti E là si pone il dubbio, perché nel verbale della procura era stato scritto illeciti. Tutti i giornali avevano titolato con questa storia: Toti chiedeva finanziamenti illeciti. Dopodiché gli avvocati hanno visto i giornali il giorno dopo, hanno detto: no, guardate, scusate, a parte che va passato la notizia e questo già dovrebbe essere un primo punto, ma guardate che il nostro assistito ha detto Toti chiedeva finanziamenti leciti. Come capite, c'è una discreta differenza. Dunque ieri hanno dovuto fare confronto all'americana alle 9:30, gli avvocati, i magistrati, la procura, il giudice, lo stesso Roberto Spinelli, e si è stabilito che in realtà aveva detto finanziamenti leciti, e l'audio, per quanto disturbato, mi pare indiscutibile.
I finanziamenti leciti per me.
A me pare abbastanza chiaro, poi come dicevo sarebbe bastato mettere la mano del nostro Carmelo Lauricella per sistemare l'audio e si sarebbe capito perfettamente, ma a quanto pare si tratta di un problema del software che hanno per trascrivere le cose. Il software ha capito male e ha capito illeciti, così dicono. Il Medio Oriente è ovviamente la cosa ineludibile di questa giornata, perché le prime indagini sull'incidente, così lo definisce Israele, altri la definiscono come una strage voluta a Rafah, hanno mostrato che il raid sui comandanti di Hamas ha innescato un incendio che appunto può aver ucciso i civili palestinesi. La fonte Hamas sempre parla di 45 vittime. Ieri Medici Senza Frontiere era ospite la responsabile Rafah di Medici Senza Frontiere del nostro Giampaolo Musumeci, parlava di 28 vittime, almeno 28 vittime tra le persone che sono state curate dagli uomini e dalle donne di Medici Senza Frontiere. E ci sono reazioni durissime da tutto il mondo nei confronti di Israele, anche perché in fondo è esattamente quello che è stato detto a Israele fin dall'inizio: guardate che là è una situazione devastata e devastante, ci sono ammassate troppe persone, queste persone sono in condizioni precarie, qualsiasi colpo può provocare una strage. Ebbene, esattamente quello che è successo. L'alto rappresentante europeo Borrell si dice inorridito, Macron indignato, durissimo anche il ministro della difesa Guido Crosetto.
C'è una situazione sempre più difficile nel quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto di quelle che sono poi le drammatiche difficoltà, esigenze, diritti di uomini, donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas, e questa cosa non è più giustificabile.
Così Crosetto, che parla anche di un Israele, lo abbiamo detto spesso da queste parti, al di là del giudizio che può avere ciascuno, dice Crosetto, insomma, semina odio per i suoi figli. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e lo abbiamo, ripeto, l'abbiamo detto in più di un'occasione da queste parti, che sta probabilmente creando una generazione di martiri, di futuri martiri o di futuri combattenti, di futuri militanti, di futuri miliziani, forse anche di futuri terroristi, con il comportamento in questa guerra. Dice il premier Netanyahu, è stato un tragico incidente, a Rafah abbiamo evacuato 1 milione di residenti che non erano coinvolti. Stiamo indagando sull'accaduto, trarremo le conclusioni. Questo ha avuto un impatto, come potrete ben immaginare, anche sulle trattative per il cessate il fuoco, dalle quali Hamas si è ritirato. Per quanto riguarda l'Ucraina, è quello che sapete. Si continua a dibattere delle parole di Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO, il quale insiste, dice che l'Ucraina ha le mani legate a causa delle restrizioni all'uso delle armi. E guardate, poi ieri ho letto i resoconti dei giornali e non ho avuto il tempo di vedere la stesa dell'intervista a Stoltenberg, che è facilmente reperibile, quella all'Economist, che ha generato tutto, e là è chiaro che lui dice che non solo che spetta agli alleati decidere su queste restrizioni che non consentono all'Ucraina di colpire in territorio russo, ma che dipende dai singoli paesi, tanto che la Gran Bretagna l'ha già fatto, ha tolto queste restrizioni, ed è chiaro che il riferimento più forte è agli Stati Uniti. Qual è il tema? Che le forze russe sono ampiamente oltre il confine, soprattutto nella zona di Kharkiv, e l'Ucraina vorrebbe poter colpire le linee di rifornimento da una parte e alcune basi, soprattutto dell'aviazione, dall'altra. Dibattito aperto ovviamente tra gli alleati della NATO, il traffico.
Poi ci vediamo da te. Ti porto un autovelo.
24 mattino.
Spezia, questa volta sono d'accordo con te. Del resto nessuno aveva mai protestato prima perché le donne non sono ammesse ai seminari, per cui insomma sono delle scelte, non è che si possa fare nessuna scelta.
Buongiorno Simone, è perché la Lega, come non sa usare le bottigliette di plastica col tappo, non sa usare neanche l'Europa, ecco perché poi escono fuori queste, chiamiamole, sciocchezze, va bene?
Sì, sì, che già oggi, diciamo, sull'utilizzo dei termini già il Papa ha dato ieri, quindi io oggi mi terrei abbastanza tranquillo. Va bene, come sapete è una vicenda della quale periodicamente ci occupiamo e oggi ci torniamo, perché è una vicenda che consente di accendere i riflettori anche su altro. È quella di Maison Majidi. Chi è? È un'attrice, regista, curdo-iraniana, una dissidente ricercata dal regime. Cioè, se andasse in Iran oggi l'arresterebbero e chissà che cosa le succederebbe. La quale però in un carcere italiano dal 31 dicembre del 2023, e quindi alla fine dell'anno scorso, perché secondo l'interpretazione di alcuni interrogatori resi da persone che erano sul barcone con il quale è arrivata, e secondo alcune interpretazioni, sarebbe stata la scafista. Ora, la cosa lascia ovviamente perplessi, tanto che nei giorni scorsi le Iene sono andate a intervistare questi qua che si trovano in Germania, in altri luoghi d'Italia, d'Europa dico, i quali hanno detto: no, guardate, questa non era scafista, questa era con noi, era una migrante come noi. da ieri 27 maggio è in sciopero della fame. Giancarlo Liberati ne è l'avvocato, è in linea con noi e torna da noi. Avvocato Liberati, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Allora, la vicenda giudiziaria è piena di ombre, ma non ho capito, l'hanno sentita i magistrati oppure no? Ci hanno parlato, hanno sentito la sua difesa? Cosa ci dice?
Allora, intanto qua di ombre ce n'è pochissime perché è tutto chiarissimo, ovvero sia, questa ragazza dal primo giorno ha dichiarato di essere innocente, è stata lei stessa, come è emerso dall'interrogatorio, che dopo la terza volta che abbiamo richiesto finalmente si è tenuto il 17 maggio scorso, è durato quasi 9 ore, anzi oltre 9 ore, dove lei ha chiarito un po' tutto. Lei ha confermato di essere partita insieme al fratello, peraltro, perché sulla barca c'era anche il fratello, quindi si capisce perché la sorella è scafista e il fratello no, ad esempio. E lo stesso capitano che era sulla barca la scagiona e dice: guarda, io sono il capitano, lei non c'entra niente. I due soggetti che lei, a cui lei faceva riferimento poc'anzi, che l'avevano nell'immediatezza, almeno così si dice, accusata, ma in assenza di una fonoregistrazione delle loro dichiarazioni, bisogna prenderle per buone come sono, fino a prova contraria, hanno poi smentito e sono stati rintracciati dalla difesa. E uno è a Berlino, uno in Germania, un altro in Inghilterra, e hanno smentito categoricamente di avere mai accusato questa ragazza. E pertanto oggi come oggi questa ragazza si trova in carcere da alcuni mesi e noi non abbiamo neanche chiesto la scarcerazione, la libertà assoluta, perché vogliamo che si celebri il processo con tutto il tempo che i magistrati avranno bisogno per celebrarlo e per acquisire tutti gli atti, ma che quantomeno sta ragazza possa essere affidata, assegnata agli arresti domiciliari.
Avvocato, c'è un altro caso che tra l'altro sta seguendo lei, non dissimile, cioè non si tratta di una persona nota come Maison, ma è una donna tra l'altro con un figlio, sempre curdo-iraniana se non vado errato, no?
Sì, anche questa scafista, sono capitate due donne iraniane, una cosa diciamo quasi sembrerebbe assurda, no? Quasi incredibile. Questa è arrivata il 27 ottobre insieme al bambino, anche questa accusata di essere una scafista, peraltro chi l'ha accusata sono le stesse persone che hanno tentato, no, hanno più che tentato, hanno abusato di lei durante il viaggio, lei si è ribellata ed è stata accusata. Ieri, grazie a Dio, e anche all'equilibrio dei magistrati del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, è stata finalmente disposta la modifica della misura dal carcere ai domiciliari. Stiamo aspettando il braccialetto elettronico, ma io credo che in pochi giorni potrà riabbracciare il figlio e attendere serenamente il processo presso la località in cui sarà ospitata, in un centro di un progetto SAI in provincia di Reggio Calabria.
Due casi questi che, ripeto, accendono i riflettori su un fatto che in realtà è abbastanza frequente, per così dire, cioè in base alle nostre leggi rischiano spesso di finire in carcere persone, in questo caso accusate forse ingiustamente, questo naturalmente lo stabilirà il processo, persone che in realtà sono dei disperati sostanzialmente, cioè sono quelli che, no, che magari riescono a mettere meno soldi per il viaggio e si trovano a guidare le barche, avvocato.
Ecco, lei ha detto una parola, accusati ingiustamente. Per i 14 che sono stati assolti, ormai quasi in via definitiva tutti, quell'accusa era ingiusta, ma sono dovuti passare mesi di carcerazione ingiusta. Il periodo più breve, un ragazzo siriano, circa 16 mesi, 21 mesi, 33 mesi di carcerazione per giungere a una sentenza che poi li ha riconosciuti innocenti. E in questi casi, in queste situazioni, ci sono centinaia di cosiddetti scafisti che nulla hanno a che vedere con i trafficanti e con questo sistema che purtroppo sfrutta i poveri, le persone che scappano dalle guerre e dalla disperazione, affrontando anche peraltro un viaggio molto rischioso nel Mediterraneo.
Grazie a Giancarlo Liberati, avvocato di Maison Majidi, attrice e regista rinchiusa, come abbiamo raccontato, nel carcere di Castrovillari in Calabria. Continueremo a tenere sott'occhio la vicenda, ovviamente. C'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete. Ci sono i nostri canali social, se vi siete persi qualche pezzo ci sono i podcast, andate, iscrivetevi, ascoltate, scaricate, eccetera eccetera. E c'è anche il GR, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.